Benvenuti a un'altra puntata di Medicina dello Sport, il podcast della Federazione Medico Sportiva Italiana, dedicato a tutti i professionisti della salute che vogliono aggiornarsi sulle tematiche di maggiore attualità e utilità in ambito medico sportivo. Prima di iniziare, vi invito ad aderire al network della FMSI, l'unica società scientifica nell'ambito della medicina dello sport riconosciuta dal Ministero della Salute, e a partecipare in prima persona alle attività federali riservate ai soci. Per saperne di più, visitate il nostro sito www.fmsi.it. L'episodio di oggi, dal titolo «Visita di idoneità sportiva e sindrome da QT lungo», è stato curato dal professor Peter Schwarz, medico cardiologo e scienziato internazionalmente riconosciuto quale uno dei maggiori esperti delle aritmie di origine genetica e in particolare della sindrome del QT lungo. Ma prima del nostro approfondimento, lasciate che il professore si presenti direttamente a voi.
Buongiorno, sono Peter Schwarz. Da 9 anni io dirigo il Centro di Aritmie Cardiache di origine genetica che si trova nell'IRCCS dell'Istituto Ossologico Italiano. In precedenza avevo diretto per 20 anni la cardiologia dell'Università di Pavia. Io mi sono sempre occupato di morte cardiaca improvvisa, che va dalla morte in culla a quella da infarto miocardico, fino alla morte improvvisa degli atleti. Nello specifico, io mi sono sempre dedicato dal 1971 allo studio della sindrome del QT lungo, che è la prima causa di morte sotto i 20 anni. Da 25 anni, inoltre, io mi occupo della genetica delle aritmie maligne, cioè di quelle alterazioni genetiche che predispongono a morire improvvisamente. Attualmente dirigo un gruppo di circa 20 persone. Le nostre attività riguardano principalmente la clinica e la ricerca. Per quanto riguarda la clinica, questo si focalizza su pazienti che hanno o che sono sospettati avere delle malattie che danno le aritmie su base genetica. Tra questi sono tantissimi giovani sportivi nei quali un medico o un cardiologo dello sport a volte riconosce, a volte sospetta una di queste malattie, più frequentemente la sindrome del QT lungo. La nostra ricerca si basa sugli aspetti più avanzati della genetica e anche sugli studi elettrofisiologici che noi eseguiamo sulle cellule del cuore dei nostri pazienti, perché siamo in grado di sviluppare per l'appunto le cellule del loro cuore partendo dalle cellule del loro sangue.
Ma ora entriamo nel vivo della nostra discussione. In questo episodio approfondiremo un problema con il quale si confrontano spesso i medici dello sport durante una delle loro attività più comuni, cioè la visita per la concessione della idoneità agonistica. Ascoltiamo a tal riguardo il professor Schwarz.
Oggi vorrei parlarvi di un problema con il quale si confrontano spesso i medici dello sport durante una delle loro attività più comune, cioè quella della visita per la concessione di una idoneità agonistica. È un problema che possiamo riassumere in poche domande. L'intervallo QT di questo soggetto è lungo? Potrebbe avere la sindrome del QT lungo? Posso rilasciare il certificato? Non è un problema da poco, perché in questi casi un errore può avere conseguenze disastrose. Se il medico, ad esempio, non riconosce che il paziente ha la sindrome del QT lungo e concede l'idoneità, potrebbe esporre questa persona al rischio di morte improvvisa. Se invece fa una diagnosi di sindrome del QT lungo, la quale comporta l'esclusione dallo sport agonistico e una terapia medica per tutta la vita in una persona che non è affetto, questo potrebbe rovinargli la vita e conseguentemente procurare un enorme danno psicologico. In entrambi questi casi, il rischio di una causa giudiziaria è molto alto. Da dove nasce la difficoltà e quindi il rischio di sbagliare? Essenzialmente da 2 aspetti che sono molto precisi. Il primo è che la sindrome del QT lungo non è rara, ma non è nemmeno frequente. La sua prevalenza è di 1 caso ogni 2000 nati vivi. Quindi questo vuol dire che non è così rara da non poter capitare, ma neanche così comune da averne sufficiente esperienza. Il secondo punto è che la misurazione dell'intervallo QT va fatta manualmente, in quanto le misure automatiche fatte dall'elettrocardiografo non sono affatto affidabili ed è facile sbagliare. Per di più, e questo è quello di cui voglio parlarvi oggi in un modo specifico, l'allenamento intenso, il training che i ragazzi fanno per lo sport, molto spesso modifica la ripolarizzazione ventricolare, altera l'onda T e quindi può allungare l'intervallo QT. Questo può portare a dei gravi errori diagnostici.
Oltre a essere stato il primo a riconoscere la sindrome del QT lungo, cioè le aritmie genetiche che provocano la morte improvvisa, prima causa di morte sotto i 60 anni nel mondo occidentale, il professor Schwarz e il suo team hanno contribuito anche alla scoperta dei geni alla base della sindrome cardiaca. Professore, può dirci qualcosa in più al riguardo?
Prima di procedere, sono necessarie alcune premesse. La sindrome del QT lungo ha come sintomi clinici una storia di sincopi, soprattutto durante stress fisico, emotivo, esercizio, spaventi, paure, rabbie, ma anche riposo, e queste possono evolvere in un arresto cardiaco e morte. Questa è la ragione per cui tutti i pazienti nei quali sia stata fatta la diagnosi di sindrome del QT lungo devono essere messi subito in terapia con i farmaci beta bloccanti, che sono estremamente efficaci e ben tollerati. La sindrome del QT lungo è una malattia genetica e tre sono i geni principali. Tutti questi geni impattano sulle correnti ioniche, al sodio e al potassio. È una malattia prevalentemente familiare, ma può anche comparire de novo, senza cioè che uno dei genitori ne sia affetto. La genetica è diventata uno strumento fondamentale dal 1995, quando abbiamo identificato i primi geni, non solo per fare la diagnosi, ma anche per il management della malattia, perché i fattori di rischio per le aritmie dipendono in modo specifico dal gene coinvolto. Quando il sospetto di QT lungo è reale, è indispensabile effettuare l'analisi genetica che identifica la mutazione che causa la malattia nell'85% dei casi. I laboratori che fanno queste analisi devono dare i risultati entro 2 mesi. È bene sottolineare che circa il 30% dei pazienti effettivamente affetti da sindrome del QT lungo si presenta con un intervallo QT borderline, quindi in questi casi l'analisi genetica è fondamentale. Se si trova la mutazione, in 15 giorni è poi possibile estendere lo screening a tutta la famiglia. Vi è tuttavia un 15% circa dei pazienti che sono sicuramente affetti dalla malattia, ma nei quali, con le tecniche attuali, oggi la mutazione non si trova. Quindi, se la genetica è positiva, non ci sono dubbi, ma se è negativa, bisogna fare la diagnosi basandosi su criteri clinici e utilizzando anche uno score diagnostico a punti che io ho sviluppato 30 anni fa e poi modificato nel tempo e che è chiamato Schwarz Score. Un grande aiuto alla diagnosi viene inoltre dall'elettrocardiogramma Holter di 24 ore, che deve essere assolutamente a 12 derivazioni. Se è a 3 derivazioni, non serve.
Le ricerche scientifiche condotte dal professor Schwarz sulle mutazioni genetiche che provocano la malattia hanno anche importanti conseguenze pratiche. Ascoltiamo ancora il professore riguardo a una recente scoperta del suo gruppo di ricerca, che può aiutare a evitare gravi errori diagnostici.
Fatta questa lunga premessa, di cui mi scuso, veniamo al punto fondamentale, cioè a una nostra recente scoperta che, come ho detto prima, può aiutare a evitare gravi errori diagnostici. Tutto è iniziato dall'aver notato con grande sorpresa che in alcuni giovani pazienti che avevamo diagnosticato come affetti da sindrome del QT lungo, dopo alcuni mesi l'intervallo QT si era completamente normalizzato. All'inizio abbiamo pensato di aver sbagliato a misurare il QT, ma i casi erano troppi per giustificare un errore. Tutti questi ragazzi e ragazze avevano qualcosa in comune, erano tutti asintomatici, tutti con genetica negativa e tutti senza familiari con la sindrome del QT lungo. Ma, e soprattutto questo è il punto più importante, la normalizzazione del tracciato dell'elettrocardiogramma era avvenuta dopo che, avendo fatto la diagnosi di QT lungo, questi avevano dovuto interrompere l'intenso training che facevano in precedenza in modo regolare. A questo punto abbiamo voluto verificare la nostra ipotesi e abbiamo chiesto loro di riprendere a fare il training, e le alterazioni dell'elettrocardiogramma con l'allungamento dell'intervallo QT sono ricomparsi. Così abbiamo fatto uno studio formale che abbiamo poi pubblicato su Circulation nel dicembre del 2020. Il primo nome era Federica D'Agradi, che è la responsabile del nostro ambulatorio clinico. Quello che abbiamo dimostrato è che il cuore di un certo numero di giovani, probabilmente per una predisposizione genetica che stiamo studiando attualmente, non sopporta il training intensivo e reagisce con un importante allungamento dell'intervallo QT che diventa non più distinguibile da quello dei veri pazienti con sindrome del QT lungo. Noi crediamo che il meccanismo sottostante sia dipendente da quelli che si chiamano stretch receptors, che vengono attivati dalla distensione meccanica dei ventricoli che è causata dal training eccessivo e che liberano calcio intracellulare, allungando l'intervallo QT. La realtà è che oggigiorno questi ragazzi vengono sottoposti a un training molto intenso, mentre ai miei tempi si giocava di più e ci si allenava di meno. La cosa più importante è che questi ragazzi non hanno la sindrome del QT lungo. Tuttavia, se l'allungamento del QT non viene ridotto da una diminuzione, e parlo di diminuzione, non di abolizione, del training, non si possono escludere rischi aritmici. Spero che vi sia chiaro come queste situazioni possono portare a errori diagnostici con gravi conseguenze.
In conclusione, professor Schwarz, cosa consiglia ai suoi colleghi quando, durante la visita di idoneità sportiva, viene individuato un intervallo QT allungato e quindi sospettata da parte dei medici dello sport la sindrome del QT lungo?
Nessuno pretende che un medico dello sport faccia con certezza una diagnosi di sindrome del QT lungo. D'altronde, trattandosi di una malattia che può portare a morte improvvisa durante l'attività fisica e sportiva, il medico dello sport deve essere in grado di sospettarla, chiedendo in questi casi il supporto e il parere di esperti presso centri di eccellenza altamente specializzati. È per questo che io e il mio gruppo collaboriamo da anni con i medici dello sport. Quando questi hanno il sospetto che un loro paziente possa avere la sindrome del QT lungo, lo indirizzano al nostro centro. Lì noi effettuiamo, oltre all'elettrocardiogramma di base, una prova da sforzo, un'Holter a 12 derivazioni, un eco e l'analisi genetica, sempre con risposta entro 2 mesi. Nel caso in cui sospettiamo che si tratti una di quelle forme causate dal training, raccomandiamo circa 4 mesi di detraining per poi rivalutare il paziente. In questo modo, se questi soggetti hanno effettivamente la sindrome del QT lungo, riusciamo a salvargli la vita con le terapie appropriate. Se invece non ne sono affetti, evitiamo di rovinargliela. Se avete dei dubbi, noi siamo a vostra disposizione.